Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Ci sono dei libri che entrano nella nostra vita e che diventano indimenticabili. Noi ci auguriamo che questo possa avvenire con una delle opere che presentiamo in questa trasmissione, a conferma di quanto ha detto Lucio Anneo Seneca. Il libro ti muta nell'essenza. Cari ascoltatori, benvenuti di nuovo su Radiofonica nell'ottavo appuntamento con Adotta un Classico, la trasmissione settimanale delle Bibliocomp IG, grazie alla quale faremo conversazioni semiserie per conoscere, scoprire e riscoprire classici che tali diventeranno. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e con me in queste amabilissime conversazioni la preparatissima Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa e insostituibile compagna di viaggio, che di settimana in settimana ci sta proponendo davvero un gran bel percorso letterario inedito e direi anche imprevedibile. Benvenuta Antonella in trasmissione.
Grazie Claudia, a te e a Radiofonica per l'invito.
Allora Antonella, questo inedito e imprevedibile percorso letterario oggi ci conduce alla scoperta di una avvincente trama. Un monaco che senza mai lasciare la cella del suo monastero ebbe la capacità di sognare e di realizzare una cosa incredibile. A te la parola.
È vero, questa volta voglio proporre un romanzo che ci propone proprio un personaggio particolare, un'impresa quasi impossibile. Stiamo parlando del romanzo di James Cowan, Il sogno di disegnare il mondo. E il romanzo inizia con l'immagine di uno studioso di Byron che, visitando il monastero dei padri mechitaristi a Venezia, scopre nel deposito delle lettere, delle curiosità e delle carte, e tra queste i manoscritti di un certo Fra Mauro, un monaco del secolo del 500, un esperto cartografo che trascrive i suoi pensieri mentre si accinge a disegnare una mappa definitiva del mondo. Sull'isola della laguna veneta di San Michele, nel monastero dei padri camaldolesi, vive Fra Mauro. Fra Mauro è un monaco realmente esistito, chiaramente famoso autore di carte geografiche e topografiche, che fonda e dirige nel convento di San Michele a Murano una scuola di cosmografia. E di lui è giunta a noi il grande mappamondo, la grande carta del mondo a cui lui lavorò fra il 1457 e il 1459, sintesi del sapere geografico dei suoi tempi. Fra Mauro si presenta lui stesso nelle sue meditazioni come un monaco timido, pauroso e essenzialmente pigro. Non vuole uscire ad esplorare il mondo, quindi ascolta i racconti dei viaggiatori delle terre lontane che, saputo della sua impresa, accorrono a lui per dare contributi e testimonianze dei loro viaggi. Nella sua cella si susseguono i racconti di pellegrini, di mercanti, di esploratori, di studiosi, di missionari, di ambasciatori dei sovrani dei quattro angoli della terra, e raccontano le loro avventure e raccontano i loro percorsi. Raccontano di cannibali e seguaci di Satana, di re orientali col turbante, di sirene e femmine ricoperte da capelli e da piume misteriose, di selvaggi del Borneo, dell'Africa, dell'India, eccetera, eccetera. La figura di Fra Mauro è quella di un uomo avido, curioso, come si addice a un uomo del Rinascimento, dell'umanesimo, a metà fra umanesimo e Rinascimento, di immaginare, di sapere, di scoprire, di registrare ogni cosa sulla pergamena. Questa registrazione, nella sua ambizione, potrebbe fissare i confini del mondo. Cosa avviene negli anni in cui Fra Mauro a Venezia dipinge e disegna questa cartografia del mondo? Oltre i confini dell'Europa vediamo le tribù mongole che scendono sulla Cina, e gli imperatori costruiscono, aumentano i perimetri della Grande Muraglia. Dentro alla civilizzazione inizierà da lì a poco la civilizzazione azteca del Messico, del Perù, e in Africa cominceranno ad arrivare i primi personaggi e verso l'Africa manderemo i primi missionari. Intanto a San Michele cosa avviene? Avviene che siamo alla fine del Medioevo, di lì a 20-30 anni tutto sarebbe cambiato, perché stiamo parlando dei primi 30 anni del 400, e per intanto però Venezia rimane la regina dell'Adriatico, sta commerciando con Tiro, con Costantinopoli, con Tunisi e Alessandria, e quindi quello che viene fuori dal racconto di Fra Mauro è un limite, il confine fra il vecchio mondo del Medioevo che sta finendo e quindi è il nuovo mondo che sta iniziando. La sua mappa si costruisce in questo periodo così particolare.
Perché oggi ci consegni questo libro, Antonella?
Questo piccolo romanzo, piccolo perché in realtà è poche pagine, è un romanzo a molteplici lettura, come amo fare spesso. Lo consegno per un motivo, essenzialmente il motivo primario è che la riflessione di Mauro, di Fra Mauro all'interno del romanzo, è quella che la percezione del mondo, delle varie culture, è diversa. Che il paradigma del nostro mondo viene costruito dal modo con cui noi accomodiamo il contrasto fra noi e gli altri. Questo modo di percepire il nostro essere e gli altri e ciò che ci compare nel mondo esterno crea la nostra visione materiale e spirituale del mondo. Fra Mauro nelle sue riflessioni si interroga sul concetto di dogma, sul concetto di moralità. Questi due elementi, come noi pensiamo al dogma, come noi pensiamo alla morale, a ciò che è giusto o non giusto fare, creano la prospettiva culturale della nostra mente. Con un linguaggio molto lirico, pieno di dettagli, di immaginazione, di implicazione, questo romanzo ci apre a grosse riflessioni filosofiche e un'altra riflessione sulla conoscenza. Nel romanzo Mauro dice: allora, nessuna cultura che non ha prodotto una lingua scritta può dirsi civile. Anche quelli che hanno sviluppato una lingua ma non hanno sviluppato conoscenza non possono dirsi civili. E anche quelli che hanno sviluppato la capacità di approfondire la conoscenza e di salvare i loro tesori di conoscenza forse non sono civili. Quindi questa modalità molto occidentale e unilaterale di ragionare in quel mondo, come nel nostro mondo, è molto messa in crisi, e soprattutto il ragionamento che riguarda la conoscenza. Riflettiamo su quanti strumenti sono necessari a noi oggi, uomini e donne della contemporaneità, per interligere quali sono gli elementi di conoscenza da salvaguardare e da far propri come tesoro mentale e intellettuale.
Devo dire davvero interessante, i tuoi libri, Antonella, sono sempre spunti grandi di riflessione su ciò che ci circonda e sui temi anche molto attuali. Perché consigli questa lettura e perché è importante oggi leggere Il sogno di disegnare il mondo?
Allora, in realtà l'elemento particolare sta nella carta di Fra Mauro. La carta di Fra Mauro esiste realmente, cioè il mappamondo di Fra Mauro esiste realmente. Un piccolo inciso, noi ci riferiamo alla mappa di Fra Mauro chiamandola mappamondo. In realtà il mappamondo è una rappresentazione in scala della Terra riprodotta su una sfera, mentre il planisfero è la proiezione del globo su superficie piatta. In realtà nel Medioevo il termine mappamondo fino all'umanesimo rimase nella sua accezione di mappa del mondo, cioè di disegno della Terra. Nel mappamondo di Mauro alcune scelte vengono fatte in modo anomalo, ve ne darò tre per capire come il personaggio di Fran Mauro possa essere moderno, e forse capirete perché sono andata a ripescare un romanzo così particolare. Vedendo il mappamondo di Fran Mauro, vediamo che la scelta della posizione dei cardini è rovesciata. Lui mette il sud in alto e il nord in basso. L'orientamento che noi vediamo e che ci desta confusione in realtà è una scelta, diciamo, consueta per i geografi arabi e inconsueta per gli occidentali. Quindi dallo stesso disegno sappiamo che Fran Mauro utilizzò realmente delle versioni di navigatori e di apporti che venivano dal mondo dei geografi arabi. La posizione del paradiso terrestre, che negli altri mappamondi fino allora era inserita all'interno della mappa della Terra, Mauro la porta in posizione esterna, a uno dei quattro angoli della riproduzione cartografica. L'Eden è fuori dalla mappa del mondo. Le figure mitologiche, bibliche, gli esseri mostruosi della mappa di Mauro, precedenti alla mappa di Mauro, qui non ci sono. Mauro porta soltanto elementi, figure reali testimoniate dai cartografi del tempo. Gerusalemme non è più al centro del mondo, riporta Gerusalemme e cerca di riportarla nella sua vera posizione geografica. In realtà, da questi pochi elementi capiamo che realmente diciamo, l'apporto di questo monaco, che in realtà viene da una cultura più o meno medievale, di stampo occidentale desueto, assume un valore di grande modernità. Ebbe veramente il coraggio Fran Mauro, senza uscire dalla sua cella, di descrivere un mondo molto più attendibile, molto più simile a quello che noi conosciamo. Abbiamo nella proiezione del mappamondo di Fran Mauro, che è conservato alla Marciana di Venezia, anche il disegno e la certezza della circumnavigazione dell'Africa e alcuni elementi che vengono ripresi dalle acquisizioni dei navigatori del tempo, essenzialmente navigatori che spesso sono portoghesi, spagnoli, navigatori che sono stati anche arabi, navigatori che sono anche i nostri italiani. Non ci dimentichiamo poi l'impresa famosa, il mappamondo di circonnavigazione del Pigafetta, dell'Africa di Magellano, testimoniata da Pigafetta. Diciamo che il mappamondo testimonia il passaggio del mondo dal mondo medievale al mondo moderno. Questa capacità di avere un'impostazione visionaria e lucida del futuro, io credo che sia un elemento estremamente raccomandabile. E poi viene, e questo per dire qualcosa sull'autore, da un autore antropologo e studioso che ha vissuto, ha girato per tutto il mondo, è vissuto in Africa studiando i Tuareg e i Berberi, poi è tornato in Australia e ha viaggiato a cavallo, in aereo, a piedi, ha esplorato tutte le zone più meno conosciute della cultura, dello stato dell'Australia, fino ad arrivare, ha vissuto per un lungo periodo anche tra gli aborigeni nel centro, all'estremo nord, nel Kimberley australiano, proprio per testimoniare, e di lui ci sono alcuni studi molto importanti, gli elementi delle tradizioni aborigene australiane, e ha pure scritto delle concezioni e delle tradizioni cosmogoniche dei popoli Tuareg e Berberi.
Libro assolutamente da scoprire, da leggere, e diciamo, ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori proprio in merito a questa rappresentazione della Terra, che quando voi venite in Biblioteca Augusta, quando gli spazi non sono occupati dalle mostre, proprio lì all'ingresso ci sta una teca che conserva due globi che sono stati realizzati dal cartografo ed enciclopedista italiano Vincenzo Coronelli. C'è il globo terrestre e celeste, che sono stati realizzati nel 1696. Quindi ecco, potete venire anche un po' a sognare in Augusta, e anche per ripercorrere queste parole che ci ha detto Antonella. E che ringraziamo come al solito perché ci accompagna sempre in percorsi davvero letterari imprevedibili e inconsueti. Allora, noi ricordiamo sempre anche le nostre coordinate, noi siamo nel web, su Facebook ed Instagram, e la nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. E come in ogni puntata c'è questo passaggio di testimone con la lettura delle prime righe del libro Il sogno di disegnare il mondo. E il libro è appunto stato tradotto da Emanuela Muratori ed è stato editato da Rizzoli. L'incipit è letto, anzi direi proprio interpretato, da Stelio Alvino, che è una delle voci del libro parlato del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le Biblioteche Comunali di Perugia collaborano. Beh, insieme ad Antonella noi vi auguriamo buon ascolto, buona lettura e alla prossima puntata.
Buon ascolto a tutti e grazie alle bellissime voci del libro parlante.
Da qualche tempo avevo intenzione di riferire una circostanza accadutami negli ultimi anni. Non è che desideri che le mie parole scricchiolino come la pergamena o emanino l'aroma delle antiche mappe, ma piuttosto vorrei, questo sì, che riflettessero il mio profondo interesse per queste cose. Voglio narrare un viaggio che ho fatto, un viaggio al di là di tutte le frontiere conosciute, un viaggio che parla del possibile e non di una cosa tanto prosaica.